Dalla Radio Vaticana in diretta, 105 FM. Buone feste a tutti.
Buon pomeriggio a tutti, Emanuela Campanile al microfono, sono le 15:36. Scriveva Ermanno Olmi ad Asiago il 31 giugno del 2012, una piccola storia di transumanza che diviene epopea. E poi la pace è un bene di cui tutti possiamo renderci testimoni. E noi oggi ne parliamo con Roberta Biaggiarelli e Giambattista Rigoni Stern, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, dobbiamo però anche giustificare questa bellissima frase del maestro Olmi. Parliamo infatti della transumanza della pace, questo road movie montanaro italo-bosniaco, la cui colpevole è Roberta Biaggiarelli. Roberta, ci vuoi raccontare che cosa sta succedendo da 2 anni a questa parte?
Ma semplicemente succede che Gianni Rigoni da 2 anni, ormai anche 3 direi, è di un'associazione di solidarietà un po' ispirata da me, ma di cui se ne sta occupando lui, e abbiamo portato sull'altopiano di Sucesca nella municipalità di Srebrenica in Bosnia orientale, luogo del grande genocidio del luglio del 95, 80 manze provenienti dalla Varrendena, grazie a un contributo della provincia autonoma di Trento, e altre 31 sono in procinto di partire tra 2 giorni. Animali che vanno a una popolazione duramente colpita dalla guerra e che diventano per i cittadini bosniaci di quell'area di montagna, quindi parliamo di un'area difficile, complicata, dove la guerra è stata tremenda e la ripresa ancora oggi è distante dal vedersi, insomma dal chiarirsi, diventa uno strumento di sussistenza e quindi di ripresa di una quotidianità. Io sono la colpevole perché ormai più di 15 anni fa porto in giro un piccolo spettacolo che è dedicato proprio al racconto dell'assedio e del genocidio di Srebrenica, quindi sono fortemente legata a quel luogo da molti anni, e negli ultimi anni Gianni ha trasformato questo mio racconto teatrale invece in un'esperienza di solidarietà molto molto concreta.
Giambattista Rigoni Stern, figlio d'arte, è possibile che questo amore per il prossimo nasca anche da quello che lei ha ereditato da suo padre?
Io certamente ho avuto un'educazione un po' particolare, che insomma basta leggere i libri di mio papà per capire, cioè questo lavorare per la pace e aiutare il prossimo. E laggiù, quando sono arrivato nel 2009 e mi sono trovato di fronte quel paesaggio ancora fresco di guerra, perché case bruciate, campi abbandonati, mi sono detto, tra l'altro ero da poco in pensione, mi sono detto qua posso aiutare questa popolazione, sono un tecnico che ha lavorato nel campo dell'agricoltura, chiamiamola di montagna, dell'allevamento della vacca da latte, e così ho pensato di far qualcosa e con l'aiuto appunto della provincia di Trento ho portato gli animali, che è il primo passo per recuperare prati e pascoli abbandonati e dar un reddito a quelle popolazioni.
Anche perché da quel terribile genocidio, da quei venti di guerra che hanno spazzato via davvero un'intera generazione, Srebrenica in particolare deve ancora risollevarsi, vero Rigoni?
La situazione non dico è come il giorno dopo la guerra, ma quasi, nel senso che c'è un'economia completamente ferma, c'è una popolazione non ancora tra l'altro censita in maniera precisa, che è ritornata in quei luoghi dopo 6 anni, 7 di profugato vicino a Tuzla, e sono ritornato là, sono ritornati là per ricoltivare e riprendere l'attività che hanno abbandonato appunto nel 92 e nel 95. Il problema è che veramente è uno stato ancora dove è difficile di parlare di ripresa economica, soprattutto in quei luoghi di montagna.
Che tipo di accoglienza ricevete ogni volta che andate a Srebrenica?
Io con le persone nelle case sono tutti ospitali, sia i musulmani sia gli ortodossi. Ci sono entrambe le etnie, anche se la principale chiaramente è quella musulmana. Per quanto riguarda l'accoglienza è completa, sono persone che hanno vissuto dei momenti così terribili, così difficili, e che hanno tra l'altro in questo momento bisogno di aiuto, e non può essere diversamente, insomma.
Sentono in qualche modo di essere... come dire, mi verrebbe da anticipare la risposta, cioè si rendono conto che di Srebrenica poco si parla, ecco, cerchiamo di essere più diplomatici possibile.
Dio, si parla anche, e che si agisce poco,
ecco,
secondo
sì,
me,
meglio.
Ecco, perché magari qualche volta in ricorrenza ai primi di luglio se ne parla un attimo nei telegiornali, no? Qua in Italia, però la guerra l'ha lasciato dei segni talmente profondi che è difficile riprendersi, se non con l'aiuto, credo, degli stati europei. Bisogna sicuramente aiutare queste popolazioni a riprendere, ma non solamente da un punto di vista diretto, insomma, così immediato nei confronti di queste persone, ma anche nell'aiutare questo stato nato dagli accordi di Dayton a diventare un po' più, chiamiamolo, più democratico, meno corrotto, più stabile, insomma, ecco.
C'è rabbia in queste persone?
No, più che rabbia c'è una certa delusione, nel senso che giustizia vera e propria non è mai stata fatta, anche perché credo che sia difficile fare giustizia in una guerra di quel tipo là.
Certo.
Il problema grosso, secondo me, è che si sentono abbandonati. Manca la giustizia dell'assistenza, della presenza dello Stato nell'educazione, nella scuola, nell'assistenza sanitaria, nella possibilità di avviare attività economiche, insomma. È questo che manca.
Roberta,
sì.
Tu hai creato questo road movie montanaro, italo-bosniaco, come recita il sottotitolo, della transumanza della pace. Ci racconti come sei riuscita ad assemblarlo, a costruirlo?
Ma molto, diciamo, con molta semplicità, con pochi mezzi, ma con la necessità e la caparbietà che un po' anche, devo dire, mi contraddistingue, anche se sono, diciamo, una persona di mare e non di montagna, trevigiani, siamo diventati amici anche se geograficamente siamo nati in luoghi diversi. Io sono nata nelle Marche, al mare, nel primo anno di consegna delle manze, nel Natale 2010, per me era significativo riprenderla, questa cosa che era stata messa in piedi, perché questa storia non potesse terminare lì, ma potesse avere un futuro, soprattutto per poterla raccontare agli altri e farla viaggiare, proprio per le cose che dicevate poco prima. La Bosnia Erzegovina vive un isolamento fortissimo, vive un isolamento che non è più fatto d'assedio, ma di un isolamento di informazioni che mancano, e loro questa cosa se la scontano sulla propria pelle tutti i giorni. Il ventennale che corre quest'anno dei 20 anni dell'inizio dello scoppio della guerra in Bosnia Erzegovina poteva essere un'ottima occasione per riflettere su questi temi, ma anche questa occasione si è persa, ce la siamo lasciati sfuggire in qualche modo. Quei luoghi non riecheggiano se non quando scorre il sangue, e invece bisognerebbe un po' affrontarli, e da europei entrarci dentro e parlarci in un momento di pace come quella che c'è, no? Che in qualche modo è stata imposta col patto di Dayton. Io penso anche che i Balcani 20 anni fa, all'inizio dello scoppio della guerra, ci mandavano dei segnali precisissimi, parlavano di una disgregazione in atto che non riguardava solo la Jugoslavia, ma riguardava l'Europa di oggi, e di questo noi oggi ci siamo dentro alle macerie e ci siamo in piedi, e dovremmo portarlo insieme, questo futuro che ci aspetta davanti, perché questa è la realtà, quindi è ciò che ci troviamo ad affrontare davanti a noi. Per me la Bosnia è un luogo che mi fa da specchio, perché io sono nata su quel mare Adriatico, è un luogo dove vado, torno con un sacco di dubbi, dove la storia è molto complicata, molto complessa, ma noi viviamo in un mondo complesso e forse dobbiamo in qualche modo starci dentro in modo eretto, ecco. Però dobbiamo anche rimboccarci le maniche e darci da fare di qua come di là.
Rigoni Stern, tornare da Srebrenica nel suo altipiano, quello di Asiago, che eco arriva?
Ma, Dio, non è che arrivi tanti echi, diciamo che i luoghi di Srebrenica che frequento, questa alta collina e questa montagna, sono uguali al mio altopiano dal punto di vista orografico e geografico, chiamiamolo così. La lontananza fra le due popolazioni è assolutamente enorme, anche se, come sempre in montagna, la montagna vive sempre, diciamo, un gradino un po' più basso delle altre aree degli stati, no? Sono sempre un po' più lontani, un po' abbandonati, le attività economiche sono più difficili e tanto lavoro forse non è pagato giustamente sia qua che là, ma là siamo a livelli di 70-80 anni fa sulle Alpi, siamo a livelli di produzione agricola per autoconsumo, cioè quello che loro producono, mangiano e vivono, non hanno redditi di vendita dei loro prodotti, siamo ancora in una fase molto, diciamo, iniziale di sviluppo.
E l'altopiano di Asiago in questi anni si è fatto coinvolgere per orbitare poi attorno a Srebrenica?
Non tanto, è difficile mettere assieme un po' le due comunità. Forse adesso, dopo un paio d'anni, tre anni di attività, qualcosa si sta muovendo, c'è la volontà, non tanto qua sull'altopiano, ma da dove vengono le vacche, cioè della Varendena, da parte di questi allevatori, di fare un viaggio laggiù e vedere e conoscere le realtà. Però gli agricoltori, in modo particolare gli allevatori, si muovono con fatica, perché il loro lavoro richiede una presenza di 365 giorni all'anno, e perciò muovere degli agricoltori che allevano vacche e portarli in un posto così lontano è sempre difficile.
Roberta, vogliamo allora fare un piccolo promemoria, ma è importante per questa sera.
Ma io ne faccio due, ne vorrei fare.
Ah, benissimo,
uno per stasera,
benissimo.
Perché è un'occasione più unica che rara. Io rifaccio questo mio monologo storico su Srebrenica, che mi porto addosso da 15 anni e che è un po' la madre originaria da cui è nato tutto. Il racconto della ricostruzione teatrale, che però si basa su fatti storici e su testimonianze raccolte dal vivo, e sarò stasera 11 dicembre alle ore 21 al Teatro del Quarticciolo, serata unica, quindi chi vuol venire a vedere il monologo e a informarsi su ciò che è accaduto a Srebrenica lo aspetto molto volentieri. L'altro promemoria che vorremmo fare io e Gianni, penso, è che le mucche vanno giù, partono tra due giorni, andranno in una stalla di quarantena e poi con l'inizio del nuovo anno, a gennaio, verranno proprio consegnate alle famiglie a cui Gianni segue e alle quali saranno i destinatari, i beneficiari ultimi dell'animale. Parallelamente ovviamente però con la produzione del documentario che io ho girato, in questo anno e mezzo abbiamo raccolto libere donazioni che ci hanno permesso di comprare 2 trattori, altri attrezzi agricoli che abbiamo già comprato e altri che abbiamo in promemoria di comprare. Quindi chi eventualmente volesse contribuire con delle libere donazioni, noi abbiamo un sito, non so se posso dirlo.
Prego.
È www.babelia.org, che è poi il sito dell'associazione con cui lavoro, e lì c'è un percorso che le persone possono seguire se vogliono contribuire per comprare un piccolo aratro, attrezzi assolutamente utili in quelle zone per alleviare il lavoro della terra, che tutti sappiamo è stato faticoso e duro. Sapete che questi attrezzi arrivano lì e noi vi aggiorniamo sui progressi che l'associazione di solidarietà porterà avanti nel tempo.
Quindi www.babelia.org. Rigoni, grazie a te Roberta. Prima di salutarvi, un'ultima domanda a Rigoni Stern.
Sì.
Che cosa significa a questo punto Srebrenica, questo nome? Per lei, pensando a quello che ha vissuto questa zona, questo villaggio e alla sua esperienza oggi?
Oddio, è una domanda difficile da rispondere.
Sì, sì.
Nel senso che Srebrenica è proprio l'aspetto più tremendo della guerra, perché si sono uccisi i bambini, si sono uccisi i vicini di casa, è successo di tutto in quei posti. È una cosa che non deve più succedere, e non succede nel momento in cui le persone appunto hanno anche una vita un po' più dignitosa, hanno più cultura, hanno la possibilità di avere una casa e un lavoro garantito. Ed è questo, ed è per questo che lavoro, perché avere alcune cose fondamentali, diciamo, facilitano la pace.